Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, in studio Silvia Terribili. E questa sera parleremo di del vaccino anti-Covid e ascolteremo gli interventi di due professori universitari, Giovanni Vanni Fraiese e Mariano Bizzarri. Il primo intervento che ascolteremo è stato pronunciato al Senato della Repubblica Italiana e è la posizione molto chiara di Giovanni Vanni Fragliese sul riguardo ai vaccini anti-Covid. Chi è Giovanni Vanni Fragliese? È un professore associato dell'area scientifica biomedica e del Dipartimento di Scienze Motorie Umane della Salute, sezione Scienze della Salute dell'Università di Roma, Foro Italico. Ma prima di ascoltare l'intervento di Vanni Fragliese, vi faccio ascoltare una canzone dell'articolo 31. Si tratta di una canzone del 1996 addirittura, ma si intitola 2030 e sentiamo quanto è profetica questa canzone. Articolo 31.
Ore 18. Archivio nucleo operativo comitato censura audio. Sequestro numero 61440031. Brano di contenuto sovversivo numero 2354779. Provenienza Milano Blocco Venier, Barraccopoli smantellati. Autori processati e condannati a riprogrammazione neuronica in data 5 agosto 2031. Mix completo.
Corre l'anno 2030 e mi ritrovo che di anni quasi ne ho 60. Il mio pizzetto è grigio ed i capelli sono senza. E Ambra è il primo presidente donna. Il cielo quasi non si vede più, si esce con la maschera antigas, sull'autobus c'è la business class, e per entrare in chiesa ci vuole il pass. Ormai si parla solo tramite internet, e il Parlamento c'ha la sede ad Hammamet. Ci si spara nella metropolitana, fra nord e sud c'è la dogana, però tutti si veste Dolce Gabbana, e la mia mente indietro vola, veloce fila, a prima del 2000, tanti anni fa. Quando si era in tempo, adesso no, e oltre e contro c'era i pro, perciò oh.
Tanta nostalgia negli anni 90, quando il mondo era latte e noi eravamo Noè.
Era difficile ma possibile,
non si sapeva dove e come, ma si sapeva ancora perché.
C'era chi aveva voglia, c'era chi stava insieme, c'era chi amava ancora nonostante il male. La musica, c'era la musica, ricordo, la musica, c'era la musica, la musica. Siamo nell'anno 2030, loro controllano televisione, radio, c'è un comitato di censura audio, valutano, decidono quello che sì, quello che no, ci danno musica innocua, dopo il collaudo, ci danno Sanremo, presenta ancora Baudo, con i fiori e la scenografia spettacolare, quest'anno ha vinto Bossi, che è tornato a cantare, corre l'anno 2030, l'Italia ha venduto il Colosseo alla Francia, Venezia affonda, 2030, e un giorno sì e uno si scoppia una bomba, 2030, e siamo senza aria, ma odio ce ne abbiamo in abbondanza, prima divisero nord e sud, poi città città e pensa, adesso ognuno è chiuso nella propria stanza, l'intolleranza danza, non c'è speranza, oh.
Tanta nostalgia degli anni 90, quando il mondo era là e noi eravamo Noè,
era difficile ma possibile,
non si sapeva dove e come, ma si sapeva ancora perché,
c'era chi aveva voglia, c'era chi stava insieme, c'era chi amava ancora nonostante il male, la musica, c'era la musica, ricordo, la musica, c'era la musica, questo è l'anno 2030, qui chi pensa è minoranza, ma non ha importanza, non serve più, 2030, l'indifferenza è una virtù, i cybernazi fanno uno show in TV, i liberatori picchiano barboni in nome di Gesù, l'inno nazionale suona tipo marcia funebre, il sesso virtuale è più salubre, in quanto che c'è un virus che si prende tramite il sudore, e in 90 ore si muore, l'HIV in confronto sembra un raffreddore, è un esperimento bellico sfuggito, il risultato è che nessuno fa l'amore, e io sono fuori legge in quanto di questo parlo, in quanto penso a quando questo potevamo anche fermarlo, adesso è tardi per un poeta pirata che spera in dei ricordi e ha
tanta nostalgia degli anni 90, quando il mondo era là che noi eravamo Noè,
era difficile ma possibile,
non si sapeva dove e come, ma si sapeva ancora perché,
c'era chi aveva voglia, c'era chi stava insieme, c'era chi amava ancora nonostante il male, la musica, c'era la musica, ricordo, la musica, c'era la musica, oh.
Tanta nostalgia degli anni 90, quando il mondo era là che noi eravamo
c'era chi aveva voglia, c'era chi stava insieme, c'era chi amava ancora nonostante il male. La musica, c'era la musica, ricordo, la musica, c'era la musica, la musica.
Incredibile, articolo 31, era una canzone del 1996, pensate, è assolutamente profetica. Credo che quasi tutto quello di cui si parla in questa canzone si sia avverato, anzi magari ci sono anche dei fatti ancora peggiori che gli articolo 31 non sono riusciti a prevedere. Si parla di censura, si parla di media, si parla di informazione e naturalmente sul vaccino anti-Covid è stato detto di tutto e di più, ma chi osa assolutamente presentare una posizione diversa, anche se ha documenti scientifici, anche se ha riviste assolutamente attendibili, qualificate a livello mondiale, comunque viene silenziato oppure censurato oppure ignorato dai media mainstream. Giovanni Vanni Fragliese in questo intervento alla Camera dei Deputati, al Senato, esprime molto chiaramente la sua posizione. Lo ascoltiamo.
Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Cercherò di essere molto breve visto che il tempo a nostra disposizione è praticamente finito. Manderò alcune slide man mano che parlo, semplicemente per far capire alle persone qui presenti e a quelle che poi seguiranno a casa che, come sempre, io non do mai opinioni che sono personali, ma do dei dati scientifici che sono stati pubblicati, e sarebbe il caso che questi dati scientifici oggi come non mai vengano presi in considerazione da parte delle istituzioni e questa commissione d'inchiesta venga al più presto messa in atto in maniera tale da renderci un minimo di verità e a seguire un minimo di giustizia ove questo sia possibile. La prima domanda, quella su cui si è basata tutta quanta la storia della vaccinazione obbligatoria, del Green Pass e tutto adesso collegato, era che i vaccini fornissero una protezione dall'infezione del 95%, che è un dato praticamente assoluto. Già un anno fa in Senato avevo spiegato che quel 95% non era un 95% assoluto, ma era relativo al placebo, e che in realtà il valore di efficacia assoluto di questa vaccinazione dopo 2 mesi di sperimentazione, prima che soprattutto i medici e poi i magistrati fossero obbligati ad entrare in questa sperimentazione, cosa che neanche la Germania nazista secondo me avrebbe fatto, era dello 0,84%, dati di Peter Doshi pubblicati sul Lancet. Adesso però abbiamo dei dati che sono molto più chiari, pubblicati, netti e facilmente esponibili. Non entrerò in tecnicismi, ma cercherò di far diventare il discorso il più semplice possibile. Questo che vedete qui è uno studio fatto, pubblicato sul Lancet, sull'intera popolazione svedese. Ci fa vedere l'efficacia della protezione del vaccino nel tempo, perché un vaccino che viene studiato per 60 giorni e poi reso obbligatorio è stata una cosa che di scientifico non ha nulla. Ancora mi vengono i brividi, oppure le risate a seconda del momento, a sentire le persone che dicono io ho fede o credo nella scienza. La scienza di 60 giorni che poi mi obbliga a entrare in una sperimentazione, perfetto. Quello che vedete nel grafico è l'andamento quindi della protezione offerta da 2 dosi di vaccino. A 6 mesi praticamente la protezione è zero. Tra il 7°, 8°, 9° mese la protezione diventa negativa. Che cosa significa? Questo è un dato che non si è mai verificato prima nella storia di qualunque vaccino che noi abbiamo conosciuto prima di questi sieri genici sperimentali a mRNA. Che cosa significa che diventa negativa? Significa che le persone vaccinate si ammalano e si infettano più di quelle che non sono vaccinate, ovvero sia ottengono l'effetto diametralmente opposto a quello inteso. Già solo questo basterebbe per mandare all'aria tutta la storia che è stata portata avanti e francamente anche da arrabbiarsi per tutto ciò che è successo. Ma c'è di peggio, perché che cosa significa che si infettano più le persone vaccinate di quelle non vaccinate? Significa che c'è stata un'alterazione del sistema immunitario. Il sistema immunitario è quel sistema, il nostro diciamo esercito naturale, che ci consente di difenderci dalle malattie in generale, virus, batteri, tumori, è tutto quello che normalmente può aggredire il nostro organismo. Una perdita di efficacia nel nostro sistema immunitario si riflette in un aumento dell'esposizione e dell'avanzamento di un centinaio di patologie, in realtà qualunque patologia. Ragion per cui questo dato andrebbe semplicemente guardato con estrema attenzione anche per capire se sia stato fatto un danno a carico delle persone che si sono vaccinate, dal quale si spera che sia temporaneo. Si spera che sia temporaneo. Sicuramente non è con il continuare le vaccinazioni che cambia la situazione, perché si è visto che ciò che succede con le successive vaccinazioni è un temporaneo aumento di questa cosiddetta protezione dall'infezione, che poi cala esattamente nella stessa maniera di quanto fatto con le prime due. Questi sono i dati in quanto tali. Come vedete nella parte finale, dopo i 120 giorni, che sono 4 mesi, abbiamo un meno 20%. Si sono interrotti la sperimentazione ai 4 mesi successivi, perché altrimenti il dato sarebbe diventato ancora più negativo e francamente di difficilmente pubblicazione per ragioni sociali facilmente comprensibili. Questa è un'altra pubblicazione su New England Journal of Medicine fatta in Qatar. Se vedete nella parte in basso, dopo 7 mesi c'è un meno 83%. Meno 83%, lo ripeto così magari uno lo capisce, cioè significa che funziona, praticamente le persone vaccinate si ammalano quasi il doppio delle persone non vaccinate. Questa è un'ulteriore pubblicazione fatta su Nature che fa vedere la stessa cosa. L'andamento della protezione rispetto alla variante Delta e Omicron, e come vedete soprattutto rispetto alla Omicron la percentuale di protezione si attesta in questo caso intorno al 5%. Vi ricordo che normalmente un vaccino è considerato efficace se la protezione nel tempo è assicurata al di sopra del 50%. Questi numeri sono ridicoli. Questa è un'altra pubblicazione ulteriore, fa vedere la stessa cosa, purtroppo fa vedere Pfizer e Moderna con il tempo, al passare tra i 91 giorni e i 150 giorni, come vedete l'efficacia è negativa. Ci avete meno 90 nel primo caso e meno 40 qualcosa nel secondo caso. Quindi non vi sto facendo vedere un lavoro, vi sto facendo vedere una serie di lavori che certificano questo fenomeno. Ci abbiamo anche i dati italiani al riguardo, questi li ha già fatti vedere il professor Donzelli e sono anche questi abbastanza esaustivi. In particolare vorrei farvi vedere, ecco, il tipo di abbassamento che abbiamo in negativo, quindi l'efficacia, quindi lo ripeto ancora una volta, una perdita di efficacia del sistema immunitario nel prevenire questa infezione e quindi di seguito la protezione dalle altre patologie. In particolare nella gente ad alto rischio, quelli che dovevano essere vaccinati per forza, come vedete da dati assolutamente italiani, si arriva al meno 50% intorno all'ottavo mese. Questi dati, forse sarà il caso che il Ministro della Salute e il CTS, adesso non c'è più, ma il Ministero della Salute stessa, si fermi a riflettere su che cosa significano, perché potrebbe significare mettere a rischio l'intera popolazione vaccinata da tutte altre patologie, cosa che stiamo e state vedendo da soli in questo periodo. Questi sono i dati inglesi, non vi faccio vedere quelli italiani perché lo sapete tutti che sono segretati e in qualche maniera proposti in maniera assolutamente particolare. Inutile vi ricordi che il ministro Speranza, dopo che Draghi disse che se non ti vaccini muori e fai ammalare le altre persone, si presentò con dei grafici che portavano dei numeri assolutamente falsi. Già questo, secondo me, in un paese civile sarebbe seguita immediatamente la dimissione dello stesso ministro, ma per carità, evidentemente il governo dei migliori va avanti così. Potete vedere tranquillamente che la situazione tra la settimana 43 e 46 e la 9 e la 12 del 2022, i numeri sono chiari. Sono i tassi di infezione delle persone non vaccinate, vediamo gli ultimi dati, 941 per 100.000 contro i 3.188 trivaccinati. Questo numero ha bisogno di spiegazione? No, penso sia comprensibile a tutti. Sono stati ignorati completamente i bisogni e le necessità dei bambini, che è la ragione per la quale mi sono permesso la prima volta in Senato di venire a parlare. Da questo studio pubblicato su JAMA Pediatrics si vede che il 25%, uno su 4, presenta sintomi di depressione clinicamente elevati e uno su 5 di sintomi di ansia clinicamente sostenuti. Questo è dovuto alla violenta paura ripetuta nel tempo e a questi meccanismi di coercizione ai quali i ragazzi sono stati sottoposti. Quindi stiamo creando una generazione di persone che sono impaurite e con problemi di tipo psicologico. Pensate che cosa saranno quando questi cresceranno. Sempre su Nature, Scientific Reports ha dimostrato che c'è stato sotto ai 40 un aumento del 25% degli accessi al pronto soccorso per infarti e patologie cardiovascolari sotto i 40 anni, stranamente in coincidenza esatta con la vaccinazione che è stata fatta. Quindi il dato è incontrovertibile e pubblicato su Nature, non sono mie opinioni. Forse qualcuno al Ministero dovrebbe prendere atto che c'è una scienza che va avanti a livello internazionale, che pubblica e che sarà il caso di studiare piuttosto che di continuare a dare diktat che non hanno nessuna base scientifica dicendo io credo nella scienza. Questo è il dato secondo me più pericoloso di tutti. Ne ho parlato a lungo, ho sempre detto guardate che non hanno fatto gli studi di genotossicità e cancerogenicità, cioè vedere se si altera il DNA oppure se queste sostanze sono in grado di provocare un aumento o il cancro. Il primo studio che è stato fatto, che è questo qui, ha dimostrato che quello che, prendendomi in giro, alcuni colleghi dicevano è impossibile, cioè che l'RNA si possa retrotrascrivere sul DNA, quindi entrare a far parte del nostro genoma in maniera permanente e trasmissibili alle generazioni future, non solo non è impossibile, ma sulle linee cellulari di fegato è stato dimostrato. Quindi, ancora una volta, invito il Ministero della Salute a fare gli studi approfonditi, perché qui si tratterebbe di danni che non riguardano neanche solamente le persone che sono state vaccinate, ma potrebbero essere portati avanti per generazioni. Non so se sono stato chiaro. Per concludere, da medico sospeso perché non vaccinato, nonché guarito già dalla malattia, è stato pubblicato sempre su Nature recentemente uno studio che dimostra quanto segue. Le persone che fanno la vaccinazione sviluppano le IgG, che sono le difese all'interno del corpo circolanti. Le persone che fanno invece la malattia sviluppano, oltre alle IgG, anche le IgA, che sono quelle presenti sulla mucosa, il che significa che le persone con le IgA presenti non possono infettare le altre persone, perché il virus non si può replicare a livello delle faringi e del naso. Quindi i guariti non possono infettare, i trivaccinati possono infettare. Allora forse sarà il caso che, se parliamo di scienza, ci riprendiamo i dati, visto che stiamo parlando di Nature, ci si ferma un attimo e vediamo di tornare a usare la logica, perché quello che è successo in questi due anni è semplicemente vergognoso. Grazie.
Tu sei quello detto blu, negli oceani la vita è nata ed ora ci sei tu. Nelle fosse siamo scesi, un altro mondo al buio è. L'universo misterioso non è ignoto quanto te. Ogni forma immaginata sul pianeta.
Lo conosco. ogni giorno poi finiscono immersi nei fondali. La foresta rasa al suolo, i suoi abitanti arsi vivi, poi da spazio alle palme, alle loro piantagioni, animali intelligenti nelle gabbie e nei recinti, allo scopo di finire come cibo per gli umani, come un virus.
Abbiamo ascoltato Francesca Del Santo in Come un virus, questi invece sono i La Cruz, In tutto fa un po' male.
Sai che la fortuna
forse fa un po' male.
Questi erano i La Cruz in Tutto fa un po' male. E ora ascoltiamo, vi faccio ascoltare un intervento del professor Mariano Bizzarri, sempre sul tema dei vaccini anti-Covid. È un intervento, un'intervista praticamente presentato dal senatore Gianluigi Paragone e Mariano Bizzarri.
Sono con il professor Mariano Bizzarri. Ciao prof.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, come più volte vi ho parlato di Covid-19, questo libro scritto dal professor Bizzarri con un saggio anche di Massimo Cacciari e che abbiamo presentato al Senato. È stata una presentazione importante, è stata una presentazione che ha fatto discutere, perché abbiamo cominciato a incrociare quei dati di cui fuori non si parla. Quindi io adesso vorrei tentare di rimettere assieme alcuni pezzi, partendo anche dalle notizie di oggi, di questo nuovo virus su cui si rischia di riaprire almeno un altro filone narrativo. Allora, professore, che cosa sta accadendo adesso e se adesso è il tempo in cui alcune verità sul vaccino possono essere dette?
Allora, cominciamo subito con la situazione attuale, neanche a fare apposta, domani sulla verità esce un mio articolo, dove faccio vedere i dati dell'Istituto Superiore che mostrano come la vaccinazione al di sotto degli 80 anni non determini nessun beneficio su nessuna fascia, addirittura.
Attenzione. Quindi domani un articolo sul Fatto Quotidiano.
No, che... la verità.
Ah, sulla verità. Che riprenderemo anche noi con il Paragone, citando ovviamente la fonte, iniziano ad arrivare alcuni dati.
Sono statistiche dell'Istituto Superiore.
Quindi sono loro stessi. Esatto. Poi la domanda è perché gli altri che facevano il pallottoliere ogni giorno questi dati non li mettono in evidenza. Però ripetiamo questo dato per piacere, professore.
Allora, il punto decisivo è questo, che punto primo, noi non abbiamo più il Covid, abbiamo l'Omicron, è un'altra malattia, è un altro virus, è un'altra storia, un altro film che quindi ha un tasso di letalità assolutamente basso, è una malattia che è diventata endemica, c'è solo Omicron in giro, sono pochissimi, oggi abbiamo meno di 300-250 ricoveri in terapia intensiva, quindi stiamo parlando di una influenza un po' più forte del normale. Ma la cosa drammatica, questo è il dato positivo, è che l'Omicron non fa paura. La cosa drammatica è che in tutte le fasce di età la vaccinazione al di sotto degli 80 non produce beneficio. Al di sopra degli 80 anni produce alcuni benefici, ma attenzione, ciliegina sulla torta, i dati di coloro che hanno avuto due vaccini sono migliori di quelli che hanno avuto il booster. Allora, questo si usava una volta a dire che il troppo struppia. Evidentemente questo continuo a sollecitare il sistema immunitario, tra l'altro per con un vaccino che non ha specificità, non è stabile. Perché parliamoci chiaramente, io riprendo una metafora che in questi giorni ha usato il professor De Vita, che non solo è un primario dell'Istituto dei Tumori di Roma, ma è membro del Consiglio Superiore di Sanità. Allora De Vita ha detto, scusate, ma se voi aveste fatto una, due, tre dosi di vaccino contro il tetano in un anno, poi vi fate una ferita e vi viene il tetano, cosa pensereste di questo vaccino?
Certo.
Che è una chiavica, cito testualmente. E in effetti la domanda è, ma che vaccino è quello che non ti protegge? Perché se andiamo a vedere,
però
non
attenzione,
blocca il contagio.
Esatto, però sempre su questa balla del vaccinatevi e così sarete immunizzati, ancora ci sono categorie professionali nel campo, nel settore medico-scientifico, che nonostante magari avessero fatto il Covid, si ritrovano a essere escluse dal lavoro. Quindi abbiamo già una carenza di organico nelle strutture sanitarie pubbliche e anche qualcuna privata, ma mi interessa il pubblico, per di più tengono fuori gente sana, professionisti sani, e poi sono costretti a prendere magari gli specializzandi e li schiaffano in corsia.
Allora, posso dire una cattiveria?
Anche due.
Perché tanto sono sicuri che prenderanno a basso costo la qualunque, cioè medici che vengono senza preparazione, senza conoscere la lingua, senza conoscere i regolamenti. Vi faccio un esempio: io sono medico da più di 40 anni, ma se domani dovessi fare il medico di base, io sono totalmente ignaro di regolamenti amministrativi, ci vuole una preparazione ad hoc, chiaramente. E noi pensiamo oggi di far gestire pronto soccorsi o altre funzioni essenziali a persone che vengono dall'Ucraina, tanto per fare un esempio, che non conoscono neanche l'italiano, o altri medici che non hanno la preparazione, che non ottemperano alcuni criteri etici a cui è abituato il medico italiano. Stiamo prendendo giovani prima della specializzazione, li stiamo immettendo, è come mandare soldati non addestrati in prima linea. Dirò di più, sono cose che non si sanno, ma da quest'anno hanno associato il dottorato di ricerca con la specializzazione. Un'assurdità, vuol dire che puoi fare il dottorato con la specializzazione, per cui alla fine non fai bene né l'uno né l'altro. Ma vorrei continuare. Noi abbiamo un bisogno assurdo di infermieri, di tecnici, di medici. Non ci sono i concorsi, i medici migliori scappano e noi ci ritroviamo con i peggiori che non vengono neanche...
Attenzione, metto da parentesi, e soldi messi nella sanità pubblica zero. Anche il famoso e strombazzato PNRR, soldi scaricati sulla sanità pubblica zero. Cioè stiamo parlando di niente praticamente.
Facciamo un esempio, per esempio, che riguarda la mia università. Mediamente su 100 persone che vanno in pensione o che comunque lasciano il lavoro, ne riusciamo a sostituire il 10-14%. Ci sono interi settori, compreso quello della mia disciplina, dove non c'è rimasto più nessuno. 20 anni fa c'erano, per dire, 3-4 ordinari, 3-4 oggi non c'è più nessuno.
Allora, siccome ci sono un sacco di domande e volevo farne diverse. Primo, la comparazione con alcuni paesi, dalla Svezia per esempio che ha utilizzato un altro criterio, a Israele che aveva cominciato a vaccinare a più non posso. Ci sono dei dati?
Sì, ma dunque cominciamo a dire che il tempo è galantuomo, senatore. Cioè, sulla Svezia hanno detto tutto, il contrario di tutto. Com'è che si dice a Roma? Ne hanno detto peste e corna. Perché non hanno fatto il lockdown, perché così, perché colà. Alla fine, dopo 2 anni, chi è stato a riconoscere che la Svezia ha fatto meglio di tutti? L'Organizzazione Mondiale della Sanità. Certo. Allora, i discorsi stanno a zero. Per milione di abitanti la Svezia ha avuto metà dei morti che abbiamo avuto in Italia. Qualche cosa vorrà dire. Ora, io credo che chi ha la responsabilità politica di aver gestito la pandemia in questi 2 anni deve interrogarsi su come è stata gestita il fatto che paesi anche così lontani come l'India o il Messico, la Svezia appunto, hanno risposto meglio di noi da tanti punti di vista. Ma soprattutto oggi, e torno alla prima domanda, vede, preoccuparsi di un pericolo ipotetico è un modo di non occuparsi dei problemi.
Certo.
Pensare adesso che c'è
della quarta dose, non vi preoccupate, che me lo stanno scrivendo.
Il vaiolo delle scimmie, a parte che riguarda popolazioni a rischio particolari, ma nel 2018 ci sono stati 70 casi negli Stati Uniti, nessuno ha fiatato, andavano bene, quelli andavano bene. Adesso ce ne abbiamo 3, 4, 5, quanti sono in Italia e già stiamo parlando di riassumare il vaccino. Ma siamo impazziti, il punto reale è dobbiamo occuparci sul problema vero, non preoccuparci, occuparci. E qual è il punto centrale? Ma qualunque cosa accada a ottobre, ma vogliamo avere il sistema sanitario che funziona, con gli organici pieni, con le terapie intensive e quant'altro? Esatto. Questo è il nodo. In quanto alla quarta dose? È evidente, abbiamo detto che con la terza dose i dati peggiorano. Perché? Perché sappiamo che l'Omicron sfugge a questo tipo di vaccino, ma in condizioni normali, se avessimo avuto un'epidemia di influenza, l'anno dopo avremmo cambiato il vaccino, ovviamente. È logico, perché un virus influenzale, un virus RNA, per sua natura tende, è instabile, non ha una struttura, non è un virus a DNA come per esempio il virus del vaiolo, tra parentesi. Bene, e allora che facciamo? Noi cambiamo il vaccino ogni anno. Vogliamo fare una vaccinazione? Ammesso e non concesso che ciò si renda necessario, io voglio un vaccino nuovo, non quello vecchio.
Ma che poi tutta sta sperimentazione che non finisce mai, sempre in itinere.
Una... No, però un punto essenziale, senatore. Stavolta non siamo in emergenza.
Appunto,
prima di arrivare, certo, mi devono dire dove, come, quando. Certo. Come dicevano i latini, cur, comodo, quando. E mi dovete spiegare quali sono le sperimentazioni fatte e quali sono le fasce. Ma l'altro giorno, proprio ieri, sulla verità, lo diceva la professoressa Gismondo, al di sotto di una certa fascia di età non c'è nessun beneficio e fare questo vaccino è cattiveria. Parole della Gismondo.
Concordo, così come cattiveria obbligare i nostri ragazzi a indossare ancora la mascherina. L'altra volta, nella presentazione del libro e nelle riflessioni che abbiamo condiviso anche con Cacciari al Senato, uno dei passaggi che ha toccato di più e che anche in rete ha prodotto commenti è stato il suo passaggio rispetto al professor Montagnier. Siccome l'ultimo evento l'ho organizzato io a Milano e tra poco vorrei fare proprio una mattinata anche di studio su quello che diceva il professore, mi piacerebbe capire un po' di più, perché ancora una volta nessuno ha chiesto scusa rispetto alle intuizioni che un Nobel comunque aveva partorito e condiviso.
Allora, cominciamo a dire che a me hanno insegnato quando ero ragazzo che bisogna porsi a livello di parità per criticare. Io non mi sogno di criticare se non sono all'altezza di. Il professor Montagnier ha dato comunque delle prove importanti, lo scopritore del virus dell'HIV. Ma nel caso specifico io non avrei neanche tanto enfatizzato, perché il professor Montagnier si è limitato a dire una cosa che è scritta nero su bianco. Io l'ho descritta bene nel libro. Lo ridico, faccio vedere le diapositive, non vogliono capire. È un lavoro del 2008 e un altro riconfermato del 2015, dove i cinesi, la Batwoman cinese, Zheng Li, più l'amico di Fauci, lo vogliamo ricordare?
Esatto.
Ecco, Peter Daszak, che ha preso i soldi dall'NIH americano, 83 milioni, e li ha portati in Cina per fare quello che non potevano fare negli Stati Uniti. Dobbiamo cominciare a dire le cose come stanno. È scritto, nero su bianco, cosa? Abbiamo preso un pezzo del virus dell'HIV per trasferire un pezzo della SARS originaria nel coronavirus, che era innocuo, e trasformarlo in un patogeno. È scritto.
È indiscutibile. Allora,
non volerlo vedere è solo esempio di malafede.
Allora, io ringrazio ancora il professor Bizzarri per essere stato con noi. Vi ricordo che tutti i passaggi, tutte le evidenze, tutti gli schemi, tutte le prove del ragionamento professor Bizzarri sono pubblicate in questo libro. Voglio dire che è molto interessante, perché oltre a essere stato scritto anche in una bella forma italiana, il che tra i medici non sempre è consuetudine, però ogni riferimento poggia su una tabella, poggia su un'evidenza, poggia su una fonte citata e sottolineata. Questo è fondamentale, perché io nella fase dell'emergenza non ho visto mai così poca trasparenza e anche così tanta segretezza. Allora, dove c'è una scienza che si deve impermeabilizzare dietro il segreto di Stato o dietro il segreto negoziale, beh, la scienza inizia a preoccuparmi un po'.
Ma noi nella fase d'emergenza, per esempio, facemmo una riunione a nome della WASPAL. La WASPAL è l'Associazione Mondiale delle Società Nazionali di Patologia Clinica, cioè che raccoglie gli scienziati che studiano come si fanno le indagini, diciamo. Il presidente è un italiano, il professor Verna. Facemmo una riunione a cui non parteciparono solo i cinesi, perché tra l'altro non abbiamo più rapporti con i cinesi ormai da quel dì, insomma, più o meno da quando. Facemmo una riunione, una discussione, e abbiamo pubblicato un lavoro, primo firmatario appunto Verna, il professor Verna, dove abbiamo dimostrato che i dati sui positivi sono dati inattendibili, diciamo abbiamo un 80-70% di valori falsi positivi, cioè gente che è positiva ma non trasferisce, non ha il virus dentro. Ma è chiaro che questa mole di dati presentata con la tecnica del bollettino di guerra, che tra parentesi il senatore che fine ha fatto? Non si vede più.
Ogni tanto.
Cioè, improvvisamente è sparito, sostituito dai bollettini sull'Ucraina. E vabbè, guerra che vai, il bollettino che trovi. Ora, questo bollettino, lei capisce che di fronte al cittadino smarrito, impaurito, la gente ha paura, anche la gente che va in giro ancora oggi con la mascherina, è perché ha paura, certo. Perché ormai è attanagliata da questa manipolazione delle coscienze. Bene, capisce che un conto è dire che abbiamo 100.000 positivi e un conto dire che ne hai 10.000.
Certo.
Cambia tutto, ma le scelte politiche sono state fatte sulla base di dati artefatti.
Covid-19, professor Mariano Bizzarri, con un saggio anche del professor Massimo Cacciari, edito da BioBlu, quindi vi invito ad acquistarlo, soprattutto a leggerlo, perché veramente è la possibilità di entrare un po' di più in quello che è accaduto purtroppo nel corso di questa emergenza mal gestita, e sono anche buono. Grazie prof.
Grazie senatore.
Yes. essere buoni a non far del male è già tanto per me. Ma se mi dici che amare è dare il meglio di sé, c'è molto da fare, yeah, yeah. Sono d'accordo con te, per quelle sue creature sempre meno cantate, sempre più spazzature, sempre più abbandonate.
Questo era il cantico di Eros Ramazzotti. È una bella canzone dedicata alle creature, al cantico delle creature di Francesco d'Assisi, alla natura, al disastro a cui stiamo assistendo tutti i giorni. Ma il tema di oggi comunque era quello della informazione sui vaccini anti-Covid, un'informazione che viene... data spesso in maniera unilaterale, trascurando di ricordare anche tutte le informazioni che arrivano dal mondo scientifico, che arrivano dal mondo delle riviste qualificate come Nature, come Lancet, e che sono state citate dai due autori, dai due esperti che abbiamo ascoltato questa sera, Giovanni Vanifraiese e Mariano Bizzarri. Invito tutti a informarsi, a non accettare automaticamente quello che i media mainstream ogni giorno propagandano, ma direttamente andare a cercare le informazioni, essere molto critici e non credere ciecamente in nulla, ma andare a verificare sempre tutto. E chiudiamo con questa canzone di Zucchero che si intitola Miserere, e quindi è un miserere praticamente nella tradizione, è l'invocazione che si rivolge a Dio di avere pietà, a quale si chiede pietà di noi. Miserere è quello che ci viene da dire spesso quando assistiamo a tutte le sciagure che affliggono l'umanità. Ma penso che fare informazione comunque sia un modo per resistere e per dare anche un impulso positivo. Quindi noi continuiamo su questa strada e ci ascoltiamo l'ultimo Miserere. Su queste note di Zucchero Si chiuderà Radio Onda Italiana di questa sera, Libera la Radio con Silvia Terribili e vi do l'appuntamento alla prossima settimana, mercoledì dalle 20 alle 21. E non dimenticate neanche il programma di lunedì sera, Musica Ribelle con Sebastiano Gentile, tutti i lunedì dalle 20 alle 21. Grazie ancora di essere stati con noi a Radio Onda Italiana e ci sentiamo la prossima settimana.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21. Libera la Radio è un programma offerto da Radio Onda Italiana.